Sarò breve anche se potrei forse intrattenervi per un paio di giorni a raccontare tutte le cose che io e Karel abbiamo fatto assieme, tutte le scorribande che abbiamo fatto. Noi siamo stati coppia fissa per 30 anni a tutte le convention in tutto il mondo. Abbiamo parlato di cose serie, abbiamo preso colossali sbronze di birra perché io e Karel non potevamo stare senza sempre il bicchiere di birra in mano, giorno e notte, e in giro per il mondo ne abbiamo, non dico che ne abbiamo combinate di tutti i colori, però sono stati 30 anni molto, molto intensi. Sapete, quell'amicizia che si rinnova sempre ogni volta che ci si incontra, anche se sono 6 mesi che non ti vedi, ti rivedi e dici, ci siamo lasciati ieri sera. Invece sarò breve perché non posso certo tediarvi. Devo dire che l'incontro con Karel si è verificato proprio qui a Trieste circa 30 anni fa, in occasione del primo congresso europeo di fantascienza che si era tenuto nel 70, e devo dire che si è subito creato un certo feeling, sia con lui sia con la sua famiglia, con Lise, con i suoi figli. Poi io ho sempre preso in giro sua moglie Lise perché per la sua pronuncia inglese, cioè, scusate, italiana, vuole bere cappuccina, signora, dicevo, e ridevamo su queste cose. Karel era un uomo che dava sempre grande rispetto a tutti. Era un professionista che viveva molto seriamente il proprio lavoro, ma aveva soprattutto rispetto della sua professionalità. Pensate che Karel è stato il primo, certamente in Italia, ma forse anche in Europa, ad imporre il diritto d'autore sulle opere artistiche. A quei tempi, parlo del 1970, era d'uso che l'editore che commissionava una tavola a un artista ne diventasse proprietario, ma questo anche in America, perché mi ricordo che Karel mi parlava di Don Wolheim, dell'audiobook, con il quale dovette fare furibondi liti non solo per impedirgli di vendere all'estero i suoi disegni, ma anche di tenersi gli originali. Allora dicevo, a quell'epoca era proprio d'uso che l'editore pagasse la tavola, ne facesse quello che voleva, anche addirittura a mandarle al macero, come fece Mondadori per molte delle sue opere. Ricorderai Lippi questa.
No, non mi ricordo perché ovviamente non era, però.
Molte delle sue opere, perché esaurita questa funzione di copertina, non servivano più. Karel, assistito da quel grande principe del foro di Milano, che era un grande esperto di diritto d'autore, che era l'avvocato Jarak, impose ai suoi clienti, Mondadori, Heine, Pabel, eccetera, per i quali lavorava, impose l'osservanza del diritto d'autore. Per cui il concetto si ribaltò in quel momento. L'editore non è più il padrone della mia opera, la utilizza finché gli concedo di utilizzarla, ma poi il bozzetto ritorna a me, poi i diritti ritornano a me, hai la priorità, hai l'opzione di utilizzarli per una ristampa, ma tieni presente che questa è opera dell'ingegno, del mio ingegno, è opera mia. Siccome in Europa e anche in America vigeva la precedente regola, devo dire che Karel ha favorito un po' questa presa di coscienza degli artisti e secondo me ha anche favorito la nascita di un nuovo mestiere, che è quello dell'artista, dell'agente artistico, che provvede a far pubblicare, se ci riesce, la stessa opera in diversi paesi. Voi capite che anche da un punto di vista professionale questo passo è stato notevole, perché un artista non prende più solo i soldi dall'editore per il quale ha fatto la copertina, ma può prendere gli stessi soldi in tutti i paesi in cui riesce a vendere questa opera. Questo Questo era uno degli aspetti di Karel, aveva questa grande professionalità ma soprattutto rispetto per la professione che faceva. La considerava una missione molto importante e aveva rispetto anche delle persone con cui aveva a che fare. Il nostro rapporto era basato sì sull'affetto, ma prima di tutto era basato sul rispetto, sul reciproco rispetto, perché non ci può essere amicizia senza rispetto. Karel dava a tutti la possibilità di trattare con lui con quella modestia che rende facili le cose, non faceva mai pesare la sua posizione. Era un artista affermato, quando lo conobbi io, lui già da 10 anni illustrava, era famoso in Italia per queste sue copertine, per questa sua arte, faceva le copertine di Urania. E subito mi trattò come collega, figuratevi, aveva 20 anni più di me, era un uomo già affermato, io mi presentavo proprio in quei momenti nel campo dell'editoria di fantascienza, ma lui mi riservò subito questo rispetto che poi sarebbe rimasto per tutto il tempo che abbiamo trascorso assieme. Il bello di Karel era proprio quello che riusciva a mettere a proprio agio chiunque parlasse con lui, non faceva mai pesare le sue cose e non aveva mai, io non l'ho mai sentito parlare male, se non a ragion veduta, dei suoi colleghi, anzi aveva sempre l'atteggiamento di un maestro che guarda con occhio benevolo soprattutto l'opera dei neofiti. Una volta a Brighton, in occasione di un congresso mondiale, era stata allestita una grandissima esposizione d'arte dove, accanto a mostri sacri, esponevano moltissimi neofiti, ragazzi prime armi, che io a prima vista veramente giudicavo quasi uno scandalo che l'organizzazione le avesse scelti per questa mostra vicino ai grandi mostri sacri. Bene, quella volta Karel mi tenne un'intera mattina in quel padiglione, soffermandosi una per una sulle opere di questi ragazzi e facendomi notare per ognuna quali fossero i pregi. Guarda come fa bene l'occhio questo qui, guarda come disegna bene il corpo umano quest'altro, questo si farà, guarda che come ha fatto le scaglie di questo mostro, eccetera. Non aveva mai una critica da fare, erano sempre solamente degli apprezzamenti, e questo era un altro degli aspetti di Karel. Ma Karel soprattutto aveva un grandissimo entusiasmo, aveva una gioia di vivere che era contagiosa. A me riservò sempre questo affetto e questo rispetto. Forse lui non se ne rese conto, ma Karel è stato anche per me un amico che mi ha dato un affetto paterno. So che l'ha fatto per trasporto, non certo per volermi fare da maestro, però un altro aneddoto, per esempio, eravamo negli anni 72-73, ormai ci conoscevamo da tempo e un giorno mi dice: senti, oggi passo dalle tue parti, andiamo a mangiare qualcosa assieme a mezzogiorno. Dico: volentieri, Karel. Io non mi resi subito conto che lui aveva qualcosa in mente. Mentre mangiavamo mi dice: ma senti, ormai sono 3 anni che tu lavori, 3-4 anni che lavori nel campo della fantascienza, hai intenzione di continuare? E gli ho detto: certo, certamente. Beh, dice, allora è il momento che io ti presenti tutte le persone che contano nel mondo della fantascienza. Tu la settimana prossima vieni con me a Dublino, prendi l'aereo, vieni con me a Dublino e lì ti introduco nel mondo della fantascienza. Lui non era, ecco, quando dico l'affetto paterno, lui non aveva bisogno di andare a Dublino. Lui era conosciuto, oltretutto era pieno di lavoro, oltretutto quei 3 o 4 giorni che avrebbe perso con me a Dublino avrebbero anche in qualche modo sacrificato il suo programma di lavoro. Bene, lui mi portò a Dublino e in 3 memorabili giorni e notti mi presentò veramente tutte le persone che nel mondo della fantascienza contavano, artisti, editori, agenti letterari, critici, una sarabanda di persone che facilitarono la mia strada nel mondo della fantascienza in un modo che forse io non sarei mai riuscito a raggiungere da solo. E questo lo fece Karel per me. Era sempre pieno di entusiasmo, pieno di voglia di vivere, sempre pieno di cose da fare. E io ne ero partecipe di queste cose perché ci telefonavamo spesso, devo fare la mostra di qui, devo fare la copertina di là, devo fare quello, cioè aveva sempre, non aveva mai un momento di requie, è vero che il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere si manifestò anche, adesso io non voglio entrare nella sfera privata di Karel, anche se so che molti dolori gli ha causato, ma si manifestò anche, e fu un esempio di vita, nel momento in cui fu colpito da una delle più grosse tragedie che possa colpire un artista, un pittore, un illustratore, la perdita della vista. Il suo entusiasmo fu tale, non si scoraggiò, anzi ci ironizzò sopra. Un giorno, mi ricordo, eravamo a Zagabria assieme, ormai lui si appoggiava un po' a me perché avevo queste difficoltà, per cui all'inizio mi aveva portato a Dublino e era lui che mi conduceva per mano. Alla fine eravamo talmente amici che per me era un onore starle vicino. Dicevo, eravamo a Zagabria ed era, lui cominciava veramente a vederci poco, bisognava stargli vicino. Ci ironizzava sulla cosa. Un giorno mi dice, eravamo lì a un semaforo, dice, senti, ma tu lo sai perché? Sai che i ciechi vanno in giro con il cane e guida? E sai che hanno un bastone a righe bianche e nere? E dico, sì, ma tu lo sai che cosa vuol dire quando il bastone è tutto bianco? No, è che anche il cane è cieco. Tanto per dire, lui ci ironizzava su questa cosa. Ma soprattutto, secondo me, non si è mai abbattuto, almeno per quanto ho potuto vedere io. Quest'uomo è partito, è andato in Olanda, si è fatto costruire un proiettore con uno schermo così, dove non poteva vedere dell'insieme il disegno, però poteva tracciare, in quel poco che vedeva, poteva tracciare una pennellata sicura. E nella sua mente di artista, tra l'altro questa pennellata lui la vedeva in bianco e nero perché il televisore era bianco e nero, e in questa pennellata lui già vedeva come si sarebbe unita alle altre e come sarebbe venuta fuori la tavola finale. Ricordo che qualche anno fa a Courmayeur hanno organizzato una grande mostra retrospettiva, con veramente una grande mostra di tutte le sue opere. Lui mi prese la parte e mi dice, senti Gianfranco, adesso tu mi devi fare un piacere. Mi dovresti dire quali sono le copertine che io ho realizzato ultimamente. Erano lì, messe assieme a tutte le altre. Bene, io non sono riuscito a stabilire quali fossero, e questa era una grande vittoria per lui, questo era una forza che gli ha dato, una forza che lo costringe, cioè che era proprio il suo carattere che lo rendeva così. Non si è mai arreso di fronte a niente, È sempre stato un grande uomo, è sempre stato un grande amico, ha sempre dato a tutti molto rispetto e anche quando è arrivato il suo momento lui stava preparando una mostra, non aveva, lui non pensava, lui era giovane di testa. Sua figlia ieri sera mi diceva, mio papà è sempre stato vecchio, perché lei l'ha sempre visto in giacca e cravatta, invece io, ho detto, tuo papà è sempre stato molto giovane, di spirito giovane. E, quando è successo questo fatto che è partito per la grande convention dove avrà incontrato tutti gli uomini che sono contatti nel mondo della fantascienza, io penso che fosse impreparato la cosa. D'altro canto lui non era mai pronto per niente, aveva sempre qualcosa da fare, non era pronto per un passo del genere. E sono altrettanto convinto, come ho avuto occasione di scrivere sul mio giornale quando gli feci il necrologio, che se avesse potuto scrivere sulla sua lapide un necrologio, scusa, dammi un momento questo qua, avrebbe scritto, burlone com'era, questo pazzo olandese che ne inventava una tutti i giorni. Secondo me avrebbe scritto, qui giace Careltore, molto arrabbiato di essere anche lui in questo posto. Grazie.